Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Stabile il tasso di chi riceve l'aiuto sociale, a dirlo è il bilancio dell'iniziativa delle città svizzere, che però avvisa la crisi dell'alloggio li rende più vulnerabili. In calo in Svizzera la percentuale dei bambini in sovrappeso, rimane invece sempre alta quella degli adolescenti. Buon terzo trimestre per Novartis, utile in crescita del 5%, ma la concorrenza dei farmaci generici preoccupa gli azionisti. Trump cerca alternative. La Cina ha siglato dal presidente statunitense un accordo di cooperazione col Giappone sulle cosiddette terre rare. Da simboli positivi ad ospiti indesiderati, a Uznak le cicogne sono ormai diventate troppo numerose. Il comune sangallese vuole limitarne il numero. E per lo sport, Ambrì contro Lugano è il giorno del secondo derby stagionale. Le ventinesi a caccia di continuità, bianconeri lanciatissimi dopo 4 vittorie consecutive. Il tasso di beneficiari dell'aiuto sociale nei centri urbani svizzeri è rimasto stabile nel 2024 e questa è una buona notizia dal momento che l'anno precedente era stato toccato il valore più basso dall'inizio dei rilevamenti. Ad effettuarli, in collaborazione con l'Ufficio Federale di Statistica e l'Associazione delle Città Impegnate nella Politica Sociale, che sempre oggi ha però pubblicato anche un'altra indagine, questa meno rallegrante, riguarda il mercato dell'alloggio che rende sempre più vulnerabili i beneficiari di assistenza. Da Berna, Giampaolo Driussi.
La popolazione è aumentata, la proporzione di persone in assistenza è rimasta praticamente stabile, perlomeno nei 14 centri urbani, quasi tutti svizzero-tedeschi, presi in considerazione dall'iniziativa delle città per la politica sociale. Più nel dettaglio, 9 di essi, fra cui Zurigo, Lucerna, Bienne e Coira, hanno segnato una diminuzione, 4, Losanna, Winterthur, Uster e Berna, un aumento. Il valore dei movimenti è in ogni caso inferiore o uguale al mezzo punto percentuale. Queste le cifre 2024, quando il 2023 già aveva segnato i valori più bassi dall'inizio dei rilevamenti. L'economia continua a essere particolarmente solida e il mercato del lavoro riesce a integrare molte persone prima che esse ricorrano all'assistenza, ci spiega Nicola Galladé, presidente dell'iniziativa delle città per la politica sociale. Notiamo però che le persone lontane dal lavoro a causa di problemi di salute tendono ad aumentare negli anni. L'anno scorso ci eravamo concentrati sui problemi psichici, risultati in aumento, ma che forse siamo riusciti a stabilizzare. Buone notizie dunque, ma ce ne sono anche altre meno buone. L'associazione ha infatti pure presentato un altro rilevamento incentrato sul mercato dell'alloggio che aumenta la precarietà dei beneficiari di assistenza. Gli appartamenti sfitti stanno diminuendo e non solo nelle grandi città, mentre gli alloggi popolari, quelli generalmente più economici, non sono aumentati come in generale le altre abitazioni. Nel periodo preso in considerazione c'erano poi l'aumento degli affitti e vari adeguamenti al rialzo, per esempio per via delle ristrutturazioni. È una situazione che ha creato più precarietà con svariati sfratti e nuove sfide per i servizi sociali. Questo secondo studio ha preso in considerazione più città, 20 in totale, ma ancora nessuna della Svizzera italiana. Perché? Redigere rapporti sugli indicatori è un lavoro impegnativo e già con la Svizzera francese si è reso necessario un rapporto aggiuntivo, ci risponde Nicola Galladé. È però anche vero che non abbiamo ricevuto richieste dalle città ticinesi, circostanza che riconduciamo alle diverse competenze che variano da cantone a cantone. Nella Svizzera latina i cantoni tendono infatti ad avere maggiori competenze in quanto ad aiuto sociale, mentre nella Svizzera tedesca il tema dell'assistenza è maggiormente in mano ai comuni e quindi forse più immediato.
E nel confronto tra le città svizzere ce n'è una che emerge come esempio virtuoso nella riduzione delle persone in assistenza. Si tratta, come abbiamo sentito, di Vienna, ma come ci spiega Giulio Rezzonico, nonostante il calo del numero di casi, il tessuto sociale della città continua a rimanere problematico.
Vienne ha sicuramente un motivo per gioire. Per l'ottavo anno consecutivo registra infatti un calo delle persone in assistenza. Un risultato incoraggiante che però non basta. Con il 9,1% rimane la città con il più alto tasso di popolazione residente che beneficia di aiuti sociali, seguita da Losanna con il 7,2%. Zugo invece è all'estremo opposto, con appena l'1,4%, un tasso nettamente più contenuto. Nel confronto tra le città, poi, emerge un altro dato positivo. Bien è infatti l'unica tra le 14 città analizzate ad aver ridotto la quota di assistenza senza nuovi aiuti da parte del cantone. Il calo riguarda soprattutto giovani adulti e persone con bambini, mentre cresce leggermente la quota di persone sole, un aumento che la città spiega come un semplice adeguamento statistico. Insomma, la strada è quella giusta, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. La città ha una disoccupazione sopra la media, molte persone sono senza formazione professionale e numerosi genitori sono soli. Tutti fattori che aumentano il rischio di dover ricorrere agli aiuti sociali. Un peso importante, poi, lo ha anche l'integrazione dei rifugiati, che a Bien rappresentano quasi il 4% della popolazione, molto più che in altre località. Bien vuole ora puntare su progetti mirati per diminuire le persone che percepiscono aiuti sociali e lasciarsi alle spalle un primato che sicuramente preferirebbe non avere.
Cambiamo ora argomento. La percentuale di bambini in sovrappeso è in diminuzione in Svizzera. Rimane invece alta quella degli adolescenti e quanto evidenzia uno studio che riguarda 30.000 allievi di età compresa tra i 4 e 15 anni. I dettagli con Lucia Mottini.
È una piccola diminuzione, ma significativa rispetto alla tendenza internazionale all'aumento del sovrappeso tra i giovanissimi. Secondo lo studio 2025 di Promozione Salute Svizzera, il tasso è diminuito dell'1,3% rispetto al 2010 ed è ora del 17%, con una grossa differenza tra i bambini e gli adolescenti. Nell'età compresa tra i 4 e i 7 anni, la diminuzione è di quasi 5 punti percentuali. Un progresso, spiega Chloe Sass, favorito dai pasti equilibrati, un cortile in cui poter correre, un percorso casa-scuola percorribile a piedi o in bicicletta. Nessun miglioramento invece per la fascia dai 13 ai 15 anni. Più del 20% di ragazzi e ragazze è in sovrappeso, di cui il 5,6% è addirittura obeso.
C'è un changement de rythme de vie.
Che si scelga un apprendistato o le scuole superiori, spiega Chloe Sass, cresce la pressione. A questa età si lascia spesso una pratica sportiva e si cerca di spendere meno nel cibo per riservare il budget ad altre cose. Lo studio di Promozione Salute Svizzera non rileva differenze di genere e anche il divario tra città e campagna è ormai quasi scomparso. Invece è flagrante e in aumento la spaccatura socio-economica. Solo il 10% dei figli di persone con studi accademici soffre di sovrappeso, mentre il tasso è più del triplo, il 34%, nei figli di chi ha solo la scolarità obbligatoria. I progressi, ma anche le difficoltà che si registrano nella lotta al sovrappeso tra i giovani, ci fanno capire, conclude Chloe Sass, quanto sia importante insistere a lungo termine sulla prevenzione.
Questo monitoring lo mostra anche. Il faut du temps pour avoir des résultats et il faut pas lâcher l'effort.
Una pagina ora di economia con la segnalazione di un buon terzo trimestre per Novartis. La multinazionale farmaceutica di Basilea ha infatti pubblicato un utile in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Risultati che però non sono piaciuti ai mercati, come sentiamo da Marzio Minoni.
Le vendite nette sono state pari a 14 miliardi di dollari, in crescita dell'8% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno. L'utile netto è cresciuto del 5%, sempre rispetto allo stesso periodo del 2024, un risultato trainato dalle vendite ma che è stato parzialmente ridimensionato dagli investimenti in ricerca e sviluppo. Buoni risultati dunque, ma che non sono piaciuti agli investitori, con il titolo che in mattinata la borsa di Zurigo ha perso più del 4%. Tra i principali motivi dello scarso entusiasmo riscontrato sui mercati, il fatto che i risultati sono stati condizionati dalla concorrenza dei farmaci generici, soprattutto negli Stati Uniti. Gli effetti di questa concorrenza continueranno e l'impatto maggiore lo si vedrà nel quarto trimestre, ha dichiarato il numero uno di Novartis, Vas Narasimhan. Novartis sta compensando la crescente concorrenza dei generici investendo nella ricerca di nuovi trattamenti, soprattutto nel campo dell'oncologia e nelle malattie autoimmuni. Ma non solo, la multinazionale è molto attiva anche nell'acquisizione di nuove società. Ultima, in ordine di tempo, Avidity Biosciences negli Stati Uniti, pagata 12 miliardi di dollari qualche giorno fa.
Amazon licenzierà 14.000 dipendenti a partire da oggi. La notizia arriva mesi dopo che il direttore della gigante della vendita online aveva avvertito gli impiegati che avrebbero potuto essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Amazon punta così a ridurre i costi, invertendo la vasta campagna di assunzioni avviata al culmine della pandemia, periodo nel quale si era registrata un'impennata straordinaria degli acquisti online. I licenziamenti riguardano circa il 5% dei dipendenti diretti dell'azienda, che si attestano a 350.000. Occupiamoci ora della viaggio in Asia di Donald Trump, che sta producendo frutti. Un accordo di cooperazione sulle terre rare è stato infatti firmato stamane in Giappone dal presidente americano e dalla neoeletta prima ministra giapponese Sanae Takaichi. Un passo per ridurre la dipendenza statunitense dalla Cina per la fornitura di questi elementi che sono ritenuti indispensabili per l'industria delle nuove tecnologie e della difesa. Lorenzo Lampertis è il nostro collaboratore dall'Asia. Quanto è significativo questo accordo?
Beh, è senz'altro l'elemento più importante della tappa giapponese del tour asiatico di Trump. L'accordo prevede forti investimenti pubblici e privati per il settore terre rare e minerali critici e la creazione di una serie di gruppi e meccanismi bilaterali, e si mira al rafforzamento di tutta la filiera, quindi non solo l'estrazione ma anche raffinazione e produzione. Il Giappone è così importante perché ha capacità tecnologiche avanzate sia per la lavorazione che lo stoccaggio, ed è uno dei pochissimi casi al mondo di paese che è riuscito a ridurre la dipendenza dalla Cina. Questo dopo che nel 2010, durante una crisi diplomatica, Pechino aveva imposto un embargo sulle spedizioni delle terre rare verso Tokyo, che ha risposto con grandi investimenti ben prima che l'Occidente si accorgesse del problema. E oggi la dipendenza del Giappone verso la Cina è scesa dal 92 al 49%. Ultimo elemento, Tokyo ha da poco scoperto un immenso giacimento sottomarino di terre rare, servono però enormi investimenti per l'estrazione, ed ecco che Washington li garantirà in cambio di un accesso privilegiato alle risorse.
Ecco Lorenzo, oltre alle terre rare, quali altri risultati ha prodotto la visita del presidente Trump in Giappone?
Dunque, l'altro grande tema è la difesa. La Casa Bianca preme da tempo sul Giappone per un aumento esponenziale delle spese militari. Oggi Trump e Takaichi hanno visitato la portaerei americana George Washington e davanti a 6.000 soldati la nuova premier giapponese ha promesso l'aumento del budget di difesa fino al 2% del PIL. Si tratta di una cifra imponente per il Giappone, che da 80 anni segue una politica pacifista. Il Pentagono però aveva chiesto un innalzamento fino al 3,5% del PIL, addirittura il 5%. Ma oggi Trump ha comunque lodato Takaichi, segnale che i rapporti tra i due si sono rivelati ottimi, anche perché la premier giapponese ha garantito a Trump dei successi personali. In particolare ha annunciato che lo candiderà al premio Nobel per la pace e gli ha regalato la mazza da golf dell'ex premier Shinzo Abe. Non è solo un oggetto, ma un messaggio preciso, perché durante il suo primo mandato Trump aveva stretto un'amicizia molto forte con Abe proprio giocando insieme a golf, e Takaichi punta a prendere il posto del predecessore, diventando la migliore amica di Trump in Asia.
Lorenzo Lamperti e la visita di Donald Trump in Giappone. Nessuna infrastruttura, nessun edificio, nulla può resistere ad un uragano categoria 5. Questo è il drammatico allarme lanciato dal governo della Giamaica, che potrebbe quindi riportare gravissimi danni dal passaggio di Melissa, considerato il più devastante uragano dell'ultimo secolo. I morti nei Caraibi sono già 7, uno nella Repubblica Dominicana, 3 ad Haiti e altrettanti appunto in Giamaica, dove però secondo le autorità molte persone sono ad alto rischio perché non stanno seguendo l'ordine di evacuazione del governo ma si stanno barricando nelle loro case. L'impatto dell'uragano è previsto per oggi, fra poche ore colpirà il sud dello stato insulare e lo attraverserà per poi dirigersi verso Cuba. L'annosa questione dei marmi del Partenone custoditi nel British Museum di Londra è tornata a riaccendere gli animi in Grecia. La polemica è scaturita da una cena di gala organizzata negli scorsi giorni dal celebre museo nella galleria dove sono esposte le sculture portate a Londra a inizio 800 da Lord Elgin. Una vera e propria provocazione, secondo Atene. Ce ne parla Elena Kaniadakis.
La tutela e il rispetto delle opere dovrebbero essere la priorità del British Museum, che invece ancora una volta dimostra una provocatoria indifferenza. Così la ministra della cultura greca, Lina Mendoni, è andata all'attacco di uno dei più importanti musei al mondo. L'evento al centro del dibattito era stato organizzato per raccogliere fondi e ha radunato celebrità del calibro di Mick Jagger e di Naomi Campbell. Con un biglietto d'ingresso dal costo di 2000 sterline a testa, gli ospiti si sono goduti una cena con vista sulle sculture del Partenone nella galleria del museo che ospita i fregi scolpiti nel V secolo a.C. Un episodio di cattivo gusto, secondo il direttore del Museo dell'Acropoli di Atene, Nikos Stampolidis, a riprova ulteriore del fatto che i capolavori meritano di tornare in Grecia. La polemica si inserisce in un momento delicato tra Londra e Atene, impegnate, secondo i giornali, a trovare un accordo per il rimpatrio delle sculture in Grecia, almeno sotto forma di prestito. Anche il presidente del Parlamento ellenico, Nikitas Kaklamanis, ha accusato il museo di oscurare la cultura greca con l'ombra di Barbie, facendo riferimento al tema scelto per la serata, il colore rosa. Ha deciso invece di non commentare il British Museum, soddisfatto probabilmente dell'evento, grazie al quale ha raccolto più di 2,5 milioni di sterline.
E prima di chiudere parliamo di quello che sta succedendo a Uznach. Il riscaldamento del clima trattiene sempre più cicogne in Svizzera anche d'inverno, col risultato che la loro popolazione è letteralmente esplosa, creando problemi di convivenza. Il comune sangallese tenta ora di intervenire con misure per contenere il numero dei volatili. Ci dice di più Mirko Priuli.
A Uznach, nel canton Sangallo, la cicogna non porta più solo buone notizie. Reintrodotte negli anni 60, gli eleganti pennuti hanno trovato un habitat ideale, forse fin troppo ideale. Oggi la colonia conta centinaia di esemplari, una delle più grandi in Svizzera, e gli abitanti cominciano a perdere la pazienza. Nidi sui tetti, grondaie ostruite dai rami, cattivi odori e rumore. Complice il clima più caldo, molte cicogne non migrano infatti più verso l'Africa, ma restano in Svizzera anche d'inverno. Per le autorità della cittadina sangallese serve un limite. Le cicogne sono sì un vanto, ma 100 bastano. Niente fucili, si precisa, solo interventi edilizi per evitare nuovi nidi, reti metalliche e punte sui tetti. Intanto il club della cicogna cittadino continua a pulire gli escrementi e ad occuparsi dei nidi abbandonati, ma anche tra i volontari si teme che regolare la popolazione sia ormai impossibile. E così a Uznach si cerca il compromesso, proteggere un simbolo caro alla comunità senza che diventi un peso per chi condivide lo stesso tetto, letteralmente, con le cicogne.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.